Tre soldi, i documentari di Radio 3. Fuochi, di Daria Corrias. Immaginiamo un bosco. Immaginiamo alberi alti, lecci, querce, roverelle. La luce filtra in mezzo ai rami. Il suono del vento scuote le foglie, si sente il rumore dei passi, di qualche uccellino, di un ruscello poco distante e magari le cicale. Il Montiferru, la regione nel centro-ovest della Sardegna in cui ci troviamo, era così, al massimo dello splendore. La natura aveva ripreso la sua forma dopo altri incendi devastanti. Quello del 1983 qui lo ricordano tutti. 40 anni ci sono voluti perché solo l'occhio più esperto potesse riconoscere il passaggio del fuoco da quelle parti. Fino al 24 luglio, quando le fiamme hanno ridotto in cenere molta parte di quel bosco, arrivando perfino a lambire le case nei paesi circostanti. Una notte, quella, che gli abitanti di Cuglieri non scorderanno facilmente. Tra loro anche Laura.
Io stavo lavorando nel nostro punto vendita sempre a Cuglieri e alle 8, come ho chiuso, sono andata, ho preso la macchina e ho fatto un attimo un giro perché già c'era un'aria irrespirabile di fumo. Il cielo era già praticamente nero, è come se ci fosse stata una nube sul paese. Quindi volevo un attimo capire la portata della cosa, quindi sono salita in Basilica, che è il punto più alto del paese, e da lì proprio si vedeva, anzi di nuovo non si vedeva niente, l'aria era tetra, oltre, ripeto, a questo fortissimo odore di fumo.
È sempre l'odore ad arrivare prima. Laura è giovanissima, poco più che ventenne, laureata da poco, ha deciso di tornare al paese e lavorare nell'azienda di famiglia. Ci vuole più coraggio a tornare che a partire, mi dice. Il nonno qui ha costruito uno dei primi frantoi e poi con il padre e lo zio l'azienda è cresciuta fino a diventare una delle più importanti della zona. Quella sera del 24 luglio, dopo essersi resa conto che la situazione stava peggiorando, Laura corre subito al frantoio della famiglia.
Finché poi verso le 9:30 è arrivato. Noi lo vedevamo quindi già le fiamme, vedevamo già gli alberi bruciare, però sempre un po' lontano. Io però ho voluto fare un giro all'esterno della struttura per capire un attimo da dov'è che era arrivato, che fosse arrivato. Sì, ok, ce l'avevamo circondato, ma dov'è la matrice? Infatti ho fatto bene, perché come ho fatto il giro, l'ho proprio visto, era un muro, era stato 20-30 metri, non lo so, fucsia, rovente, proprio un rosso vivo, perché appunto stava già bruciando la struttura a fianco alla nostra. Quindi io correndo, proprio ho fatto una corsa che non avevo mai fatto, sono arrivata dall'altra parte, ho chiamato subito i componenti della mia famiglia e quindi abbiamo subito attaccato le pompe, abbiamo, non dico spento, però abbiamo cercato di delimitare il perimetro della struttura, quindi quello era ormai il nostro intento, non era salvare, perché la nostra struttura è all'interno di un oliveto, non era salvare certamente tutto, perché non ce l'avremmo fatta da soli, però era l'importante delimitare il perimetro della struttura, quindi salvare la struttura che contiene non solo il frantoio, tra l'altro nuovo, moderno, ma anche tutto lo stoccaggio dell'olio, quindi tutto quello prodotto nell'annata 2021, tutta la macchina da confezionatrice, imbottigliamento, insomma si trova un po' tutto lo stoccaggio della tina, del vetro, quindi sarebbe stato proprio perdere tutto.
Del fuoco del 1983 Laura aveva sentito parlare nei racconti del padre, dello zio, forse anche del nonno, ma nulla di quei ricordi poteva farle immaginare neanche lontanamente cosa vuol dire trovarsi in mezzo alle fiamme.
Il vento portava verso di te tutto il fuoco, sai, pezzettini di legno, cioè io me li ritrovavo addosso, quindi più volte mi sono dovuta fare con la pompa la doccia, il bagno, proprio per evitare, avevo paura dei capelli che ce li ho lunghi. Poi non vedevamo, c'era un fumo che proprio non riuscivo a vedere oltre, io sentivo solo spesso le urla, le grida di mio padre che mi chiamava perché era spaventato, non mi vedeva. Gli occhi mi bruciavano da impazzire. Allora ho preso l'unica, la prima cosa che ho trovato gli occhiali da sole, quindi anche non riuscivo neanche a vedere bene perché era notte. Tra il fumo, gli occhi che bruciavano, la gola, la tosse, la paura, insomma, anche di bruciarti, questa sirena in sottofondo, è stato proprio, non so, come se fossimo in guerra. Io non me l'immaginavo proprio, figurati, non avevo mai visto fuoco, ma a maggior ragione ancora a spegnerlo.
Laura mi racconta che a casa e tra amici l'hanno sempre un po' considerata una principessa. In campagna la vedono poco, si veste sempre in modo molto accurato e poi quegli occhi, chiarissimi, incorniciati da una chioma di lunghi capelli neri. Sì, Laura sembra un po' una principessa e non la immagineresti mai, immersa in quell'aria densa di fumo, con gli occhi che bruciano e i vestiti sporchi, mentre cerca di spegnere le fiamme e salvare la sua storia e il suo futuro. Quella notte ha scoperto qualcosa di sé che non conosceva.
Non ho mai gettato la spugna, parlo proprio di quella notte, nonostante fossi sfinita, il fumo mi stava veramente logorando dentro gli occhi, a un certo punto li ho dovuti proprio chiudere, però non mi sono mai fermata, non volevo fermarmi, perché quando vedi qualcosa di tuo bruciare o comunque insomma fare una brutta fine, vedi che stai perdendo quasi tutto, e allora lì sì che tiri fuori tutta la forza che hai, tutto il coraggio, la determinazione per salvare il salvabile. Quindi posso dire anche io che ho fatto tutto quello che potevo fare per salvare quantomeno la struttura, e quindi dai, sono felice di dire che se oggi c'è ancora è anche un pochino grazie.
Il frantoio e tutto l'impianto sono salvi. Laura e la sua famiglia hanno fatto il possibile, ma quella notte sono bruciate 8.000 piante. Circa il 40% della produzione è perso e ci vorranno anni per poter recuperare un danno così grande. Poco distante dal frantoio di Laura, nella zona industriale alla fine del paese, incontro Maria. Anche Maria lavora al frantoio della famiglia. Qui a Cuglieri, l'olivicoltura è storia e tutti o quasi fanno l'olio. Attraversiamo il capannone dove si trovano le macchine, i pannelli solari ci ronzano intorno e usciamo dall'altra parte.
Questo principalmente era
Se non vedi,
un
non
bel
ti rendi
posto di
conto, mi
rogna.
dice.
E il fuoco, niente, praticamente è riuscito a passare dalla parte opposta e saltato da qua, come vedi, pieno di case, quindi la situazione era grave per tutti quanti noi. E niente, quello che hanno fatto mio padre e il mio compagno è stato cercare in tutti i modi di bagnare il più possibile per non far arrivare le scintille, che erano tantissime, qua nel capannone, soprattutto nel tetto, con la presenza dei pannelli fotovoltaici, perché quelli sono facilmente, si possono rompere facilmente. Il calore era tantissimo. Inoltre, noi abbiamo il pozzo. Il pozzo la notte non ha funzionato. E per tutta la notte, incessantemente, hanno cercato di spegnere appunto questo bosco che ormai non c'è più, salvando appunto la struttura. Ma le fiamme erano altissime. Sono arrivati appunto al trattore, hanno squagliato un po' le gomme, ma diciamo che non possiamo lamentarci di niente. Almeno io penso che per almeno tutta la struttura, come siamo riusciti a salvarla, dobbiamo solo ringraziare, perché la situazione era veramente atroce. Le fiamme qua erano alte almeno 2 metri e si sono protratte per tanto, perché purtroppo da bruciare qua c'era parecchio, c'erano gli alberi, alberi grandi, e il fuoco, niente, sono riusciti a farlo spegnere. E ha proseguito, 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 che qui la mattina, quando io sono venuta alle 7, a vedere un po' com'era la situazione, esattamente dove vedi il mare adesso non si vedeva più niente, si vedeva soltanto la nuvola del fuoco che proseguiva ciecamente e arrivava a Tres Nuragues ormai alle 7 del mattino, perché naturalmente, come sappiamo, poi Scano è stata travolta insieme a Sennaiolo, insieme a tutti i paesini lì. Sono stati tutti travolti dal fuoco, tutti. Infatti puoi notare quanto è immensa la superficie, che proprio a vista d'occhio si vede tutto il nero, ormai è tutto nero, e quella, tutto quello che si vede lì era considerata, chiamata la Valle degli Ulivi, perché lì c'erano solo e soltanto infinite piante di ulivo, tantissime, centenarie.
Mi muovo piano sulle stoppie che per pura casualità non sono state toccate dal fuoco. In lontananza vedo le case del paese. Intorno a noi l'odore di bruciato si sente ancora forte.
Sempre, poi quando si alza il maestrale, a volte ti entra anche in casa. E tipo ieri notte si è alzato un po' forte, come sono salita nel piano di su, ho sentito l'odore del fumo. A distanza di un mese ho detto, ho pensato, oddio, no, di nuovo no. E il fumo ormai è diventato per me un incubo grande. C'è tutto il fumo, la cenere, qualsiasi cosa mi ricorda sempre quella notte, a me e penso a tutti quanti. Tutto quello che conoscevamo è bruciato, i boschi che conoscevamo sono bruciati, però noi ci siamo tutti. Il problema è che non era interessata una parte del paese. Inizialmente è stato così, infatti tutti si sono tutti andati a Piazza Gramsci a salvare quello che si pensava perso, ma che rimanesse lì. Poi è successo che tutti sono scappati perché una volta arrivato in paese non si è più gestito niente, perché poi siamo attorno, siamo circondati dal verde ovunque, e quel verde bruciava e tutto si riversava sul paese, tutto, compresi alberi, compresi. C'è una casa qua che, vieni, guarda, ti faccio vedere per renderti conto che lì non c'era nulla e niente che poteva pensare che potesse prendere fuoco, cioè almeno io. Non so se riesci a vedere, l'ex pastificio lì era una casa degli orrori. Chiunque vivesse lì vicino ha fatto il video, faceva il video di queste finestre nere da cui uscivano delle fiamme gigantesche. E lì, se tu guardi, uno diceva come è arrivato lì, che tutto saltava, saltava. Saltava addirittura, come puoi vedere, c'è un albero bruciato, l'altro albero è verde perché il vento era talmente tanto forte che non lasciava neanche il tempo al fuoco di bruciare, lo trasportava e appunto ha trasportato tutto. E ci è voluta una notte, neanche, ci sono volute 2 ore perché dalle 7 alle 10, 3 ore ed è arrivato qua.
Proprio davanti all'azienda di Maria e accanto a quella di Laura c'è lo stabilimento di Mondial Birre, un'azienda a conduzione familiare che vendeva bibite. È completamente bruciato, le lamiere sono piegate dal fuoco. Mi hanno raccontato che quella notte si sentivano le bottiglie esplodere per il calore.
Il vento dava forza alle fiamme, da una piccola fiammella, da un piccolo pezzo di carbone che ardeva, partiva la fiamma subito, come quando con il soffiatore nel caminetto partono tutte le scintille, dappertutto era tutto così, erano tutto scintille, cadevano ovunque nel secco, poi naturalmente non piove perché siamo in estate, è un'estate torridissima, non ha piovuto niente, tutto secco in un attimo. È un attimo, il loro capannone è stato completamente avvolto dalle fiamme, non hanno salvato niente e adesso praticamente con tanti ragazzi, tra i dipendenti, mio babbo, chi, tanti, tutti, ci stiamo aiutando tutti così. E stanno cercando di sbaraccare il tutto, togliere il vetro, tutte le lattine, tutte le cose andate a male, per cercare di svuotare il prima possibile perché penso che dovranno abbattere la struttura per poi rifarla nuova, quindi sarà un lungo lavoro per loro. Ecco, mio babbo semplicemente usa i cassoni del frantoio, li portano lì, li riempiono di lattine e li svuotano nei cassoni del vetro che il comune ha portato per, insomma, aiutarli a smantellare tutta quella merce che c'è lì, perché è tantissima, e anche perché, insomma, per smantellare tutte queste cose ci vogliono un sacco di soldi, quindi lo fai piano piano e hanno deciso di farlo e con l'aiuto di tutti pian piano, secondo me, ci rialzeremo, piano piano.
Ascoltando le parole di Maria, quello che mi colpisce è la forza di una comunità, che oggi lavora per ricostruire, ma che in quella notte e nei giorni successivi ha fatto tutto il possibile.
Chi chiamava magari l'amico che faceva il pastore e diceva: senti, ti posso dare una mano, ti posso aiutare. Chi teneva i cani di altri, chi si accollava, che ne so, magari le bestie di qualcuno, chi aveva più spazio le portava nel suo. È stato tutto un aiutarsi a vicenda, ma proprio aiutarsi. Chiunque ha fatto qualcosa, chi magari non l'ha fatta è perché aveva il fuoco sotto casa. Quello che di verde c'è, che è rimasto anche in paese, l'hanno salvato loro. Vigili, Barracelli, cittadini di Cuglieri, loro andando poi non solo la notte del fuoco, ma tutti gli altri giorni per una settimana a spegnere ogni singolo fuoco che purtroppo si riaccendeva, perché c'erano tantissimi focolai da spegnere ancora.
Quel bosco che abbiamo immaginato all'inizio ha bruciato per giorni. Oggi si cammina in mezzo ad alberi secchi e neri. Uccellini non se ne sentono. In molti lo chiamano paesaggio lunare, ma a me sembra molto peggio. Lascio Maria al lavoro con il padre e vado ad incontrare i Barracelli, un corpo di polizia locale presente solo in Sardegna. Davanti alla loro sede c'è una jeep che sul fianco porta la scritta Regione Piemonte.
Allora, vediamo se riesco a salire.
Fuochi di Daria Corrias. Tre soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias e Giulia Nucci. Tutte le puntate su tresoldi.rai.it.